Eccoci, come sempre, la domenica abbiamo ascoltato la parola del Signore, abbiamo detto lode a te, o Cristo, alla fine. Però questo Vangelo, come sempre, è un Vangelo, come si chiama il ricco della parabola? Che nome ha? Va bene? Non avete ascoltato bene. Come si chiama il ricco? Stanno leggendo il Vangelo e dicono che il ricco si chiama... Sa, non c'è il tuo nome? Non c'è il nome? No, non c'è. Vi ho fregato, eh? Il ricco non ha un nome, prima cosa. Il povero come si chiama? Lazzaro, eh? Quello lì, la famosa parabola del ricco e di Lazzaro. Allora, il ricco veste bene, di marca, è firmatissimo, ok, banchetta lautamente, va benissimo, va, sono tutti i suoi commensali ricchi, il povero ha le briciole, neanche quelle, arrivano i cani e gli leccano le ferite, le piaghe. Attenti bene, il ricco non ha un nome, il ricco passa nella storia e di lui non rimane niente, rimangono i vestiti che dovevano farlo marcire. Non lascia un segno nella storia, ricco. Nessuno lo ricorderà per il suo nome, per quello che ha vissuto, per quello che ha donato, per quello che ha ricevuto, per quanto è cresciuto, per quello che ha fatto. Nessuno lo ricorderà come persona. Non ha un nome, non ha un nome, non ha un'identità. È un nulla. È passato. Basta, non c'è più niente. Di Lazzaro ne parliamo ancora oggi. E Lazzaro ha un nome, ha una storia. Anche se era povero, aveva niente, era mendicante. Qual è stato il peccato del ricco? Non di essere ricco, di non aver saputo condividere. Non ha visto Lazzaro, non ha vissuto la fraternità. Non gliene è fregato niente di avere uno ai bordi del tavolo che chiedeva le febbricole. Non ha saputo condividere. Questo è il grande peccato. Essere comunità cristiana oggi vuol dire tante cose, tra queste vuol dire anche condividere, saper dire chi ho intorno a me come comunità, chi c'è, chi non c'è, con chi limiti sono, possiamo vivere un qualcosa insieme che da soli non potremmo riuscire a vivere? È la prima grande questione. E poi c'è la fine della storia, che vanno, uno va al paradiso, l'altro va all'inferno, l'Ade, il luogo dell'isolamento, della solitudine, e chiede dammi una goccia, fa intingere la goccia del dito, va bene, non c'è comunicazione. Manda qualcuno, padre Abramo, dai miei fratelli, che li avvisi, che vengono avvisati che c'è questa punizione, di vivere la condivisione, di vivere attenti agli altri. E la risposta, hanno Mosè e i profeti. Ma questi cinque fratelli non hanno ascoltato quello che diceva Mosè? Non hanno ascoltato i profeti di quel tempo che richiamavano tutte queste persone i grandi valori della tradizione ebraica, che sono i valori anche dell'esperienza cristiana, condivisione, fraternità? E poi, se non hanno ascoltato i profeti, non ascolteranno neanche se uno risorgesse dai morti. Wow! In effetti Cristo è risorto dai morti. Gesù è risorto dai morti, ma non tutti hanno fatto tesoro di questa risurrezione. Non tutti hanno fatto i conti. Ascoltare i profeti, ascoltare queste voci. Mi piace pensare, siamo in una chiesa con tutte le sue fatiche, tutte le sue lentezze, tutte le sue incoerenze, incongruenze, tantissime cose complicate, lo sappiamo. Però c'è una voce, io penso a Santo Padre Francesco, con le sue encicliche, con le piste che sta lanciando alle nostre chiese in Italia, con le provocazioni che sta lanciando a tutto il mondo sociale, politico, economico, in tutto il mondo. L'economia di Francesco sta svolgendosi in questi giorni, giovani raccolti insieme per discutere, ma c'è un altro modo di vivere l'economia oggi che non generi dei danni continuamente? Wow, ci sono delle voci profetiche. Ci sono delle persone che dicono, vuoi diventare grande? Sei un ragazzino, vuoi diventare grande? Sei un giovanotto, vuoi diventare grande? Ma come vuoi diventare grande? Con quale criterio? Con quale ideale? Il grido dei giovani. C'è questo grido. Professore, tocca a lei. Una testimonianza. Luca, l'insegnante, ha a che fare con i ragazzi, con i giovani. È uno sguardo adulto.
Sì, uno sguardo adulto, quindi non è quello dei ragazzi.
Certo.
Quindi provo a sintetizzare la richiesta che mi ha fatto Mauro. Che cosa sento, che ascolto ho? Vi cito tre frasi che ho sentito, spesso sono frasi un po' silenziose, un po' nascoste, però parlando con i ragazzi saltano fuori. Con un ragazzo parlando ha teorizzato, non ho fatto una premessa, conosco i ragazzi delle scuole medie e i ragazzi un po' più grandi. Questi che mi parlano ovviamente sono quelli più grandi, gli altri li guardiamo. I più grandi mi hanno detto, uno durante un dialogo, un colloquio proprio, mi ha detto che le relazioni non importano, perché siamo da soli e dobbiamo assolutamente farcene una ragione. Altri mi hanno detto, questo è più collettivo in classe di fronte ad alcuni temi che sono stringenti oggi, che non si può fare più nulla, non si può cambiare più nulla. Il mondo è perso. E poi c'è la chicca finale di una ragazza che mi aveva fatto una tesi, una tesina per l'esame di Stato e io l'ho giudicata, siccome era di filosofia, l'ho giudicata un pochettino pessimista. E lei mi ha risposto così, prof, siamo figli della vostra disillusione. Ecco, questo credo che ci richiami tanto come adulti, come mondo degli adulti. E quindi che cosa vedo? Perché poi c'è da ragionare su queste cose, oggi è soltanto uno spunto. Vedo tanto privato che individuale che si contrappone ad altri spazi che hanno i ragazzi che sono massa. Manca qualcosa di intermedio. Vedo tanta paura da parte degli adulti. Tanta paura nell'aspetto educativo. Tanto senso di colpa anche. Che però si traducono in accudimento eccessivo che genera ulteriore sfiducia nella parte dei ragazzi. Il risultato spesso, soprattutto nei più piccoli, è una grande mancanza di autonomia. E questo è un problema. Il tutto poi si mescola con le nuove tecnologie, si mescola con le relazioni mediate dalle nuove tecnologie, che aumentano isolamento, aggressività, mancanza di vere relazioni, di relazioni umane, di guardarsi negli occhi. È in atto, secondo me, una vera e propria trasformazione anche antropologica, cioè attentività, ritenzione, livelli di comprensione, consapevolezza. Credo che su tutto questo ci sia un'ombra che pesa su noi adulti, che è forse che non abbiamo consapevolezza piena del modello educativo e del paradigma di fondo che ci sta nella proposta che facciamo ai ragazzi. La scuola stessa si deve, secondo me, interrogare molto. Quali sono gli obiettivi educativi di una scuola? La competizione, i voti, la professione futura, che significa speriamo di fare i soldi. Passano queste cose, se non le cambiamo profondamente. Quindi c'è da ridefinire un paradigma culturale. E poi c'è un'altra cosa che forse non gliela diciamo a sufficienza, è che la storia ci insegna un'unica cosa, che tutto cambia. E quindi è una grande bugia che non esistono le relazioni, perché il mondo è tutto attaccato, e non è vero che tutto resta fermo, perché in realtà tutto sta cambiando e molto velocemente. Allora, l'ultima riflessione che voglio condividere è qualcosa di molto limitato, comunque. La prima cosa che mi viene da dire anche individualmente, anche se faccio molta fatica, è ascoltare e prendere atto di un cambiamento che è in atto. Noi adulti abbiamo un grande difetto, ai miei tempi, ma quando c'ero io? Ecco, questi paragoni secondo me non funzionano più. c'è troppa differenza generazionale. Poi questo del modello educativo che è basato sul potere e non sull'autenticità delle persone. Noi vogliamo persone brave e competenti nelle scuole e l'obiettivo deve essere invece avere delle belle persone. E questa è un'altra riflessione. E poi altre due cose, sono necessari dei patti di fiducia. Il rischio educativo va corso, non dobbiamo aver paura, perché questo, ripeto, genera sfiducia. Dare e chiedere responsabilità a voi giovani credo che sia utile per noi adulti e indispensabile per voi. E poi per coniugare quella distanza che c'è tra l'individualismo e la massa, tornare a creare comunità, luoghi di riflessione, ma anche concretamente sul nostro territorio, le poche agenzie educative che restano, mettersi in rete. Mettersi in rete un attimino perché la relazione è fondamentale. Tutto questo è fatica, ma può diventare un sacrificio che sia generativo, che procuri la cura sul territorio, la cura delle persone, la cura dell'ambiente e cambi veramente il paradigma. C'è una cosa oggettiva, credo, che noi adulti possiamo dire, e il fatto che i miei figli, i miei nipoti e voi, che siete giovani, siete l'unica oggettiva speranza che abbiamo. E questo è molto bello, è una bella cosa.
Grazie Luca. Qualche voce giovani? Elia.
Allora, io spenderei solo due parole, in piedi, piedi, piedi. Volevo spendere solo due parole rispetto a un tema che mi sta abbastanza a cuore. Diciamo che ritengo che ognuno di noi abbia un piccolo potere, che unito a quello di tutti noi è un grande potere, è il potere di acquisto. Noi nel 2022 possiamo sapere ogni azienda cosa produce e come lo produce, tutto ciò che mettiamo, tutto ciò che arriva sulle nostre tavole. Quindi veramente ci sono economie che sono insostenibili, delle aziende che sfruttano, distruggono. Noi abbiamo questa consapevolezza, quindi è nostro dovere acquistare questa consapevolezza. Mi sento di dire che sia noi giovani che quelli meno giovani comunque possono cambiare le loro abitudini e non dobbiamo attaccarci a appunto azioni ripetitive che facciamo, dobbiamo comprare quella marca per essere figli in quel modo, dobbiamo staccarci da ogni materialismo e riuscire ad andare oltre. Ognuno di noi ha un grande potere e quindi mi sento di dire che è veramente un assurdo rifiutarsi ancora di combattere quando c'è ancora speranza.
Grazie Elia, Simone.
Allora, io pensando al mio futuro non posso non pensare, non prendere in considerazione la crisi climatica e voglio proporre a tutti un'azione molto semplice che fattibile da chiunque, ovvero quella di sostituire l'uso di bottiglie di plastica, comprare sempre al supermercato le cassette con le bottiglie di plastica, per passare ad usare bottiglie di vetro che si possono comodamente riempire ogni volta. Qua qui dentro per esempio abbiamo almeno 3 erogatori d'acqua gratuita, e usarle che non si rovinano, e evitare quindi di sprecare e buttare continuamente della plastica che tutti sappiamo benissimo non fa bene sicuramente al nostro pianeta, e anche risparmiare economicamente alla fine.
Grazie Simone. Sara?
Io chiedo una maggiore attenzione a livello sia della proprietà privata che del comune, della raccolta differenziata. E a livello del privato stare più attenti anche alle proposte del comune, semplicemente anche la raccolta dei sacchetti per la raccolta differenziata, e a livello del comune una maggiore disponibilità anche nei luoghi pubblici di magari anche bidoni o comunque luoghi per depositare in modo più specifico i propri rifiuti.
Grazie Sara. Ecco, signore, chiudiamo le nostre le nostre speranze e forse anche le nostre delusioni, le nostre fatiche per muoverci in questo mondo così complicato, a volte caotico. Ma noi siamo forti di una speranza che diventa il nostro cuore. Siamo forti di un Vangelo che continuamente ci tiene in piedi e ci dice: puoi andare avanti, ce la puoi fare, puoi cambiare qualcosa, possiamo fare la differenza. Non perché siamo originali, ma perché non vogliamo essere come i buon temponi della prima lettura, che banchettano, stanno bene, scondono il liuto e poi il re di Assiria spazza via tutto il regno di Israele e provoca devastazione. Non avevano capito quello, i problemi che stavano muovendo, prima lettura, il profeta Amos. Diciamo la nostra fede al Signore.